Laudetur Jesus Christus.
Martedì 4 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa al Gemelli, due episodi di insufficienza respiratoria acuta, ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Londra frena Macron sulla guerra in Ucraina, tregua solo dopo l'accordo, Trump sospende gli aiuti a Kiev. Israele sarebbe pronto ad affrontare le prossime fasi della guerra, l'accusa di Hamas, lavorano per affossare l'accordo. Le 8:37 secondi, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Papa Francesco ha presentato ieri due episodi di insufficienza respiratoria acuta, lo ha reso noto il bollettino diffuso ieri sera dalla sala stampa della Santa Sede con gli aggiornamenti sulla salute del pontefice ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Un importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo sono stati la causa della duplice crisi che ha colpito Papa Francesco. Nel pomeriggio è stata applicata la ventilazione meccanica non invasiva al pontefice, il quale, sottolinea il bollettino medico, è rimasto sempre vigile, orientato, collaborante. Risultano invariati i valori delle analisi del sangue che rivelano l'assenza di leucocitosi, un dato positivo perché mostra che non vi è una nuova infezione, ma che l'accumulo di muco è conseguenza della polmonite. Il quadro clinico rimane dunque complesso e la prognosi pertanto ancora riservata. Si fa intanto sempre più forte e sentita la preghiera dei fedeli nel mondo, in particolare di coloro che ogni giorno più numerosi si ritrovano sotto la statua di Giovanni Paolo II nel cortile del Gemelli per domandare a Dio la guarigione del pontefice. Altre centinaia di persone si sono ritrovate in serata in piazza San Pietro per l'ottava recita del Rosario, guidata questa volta dal cardinale Robert Prevost. Il prefetto del Dicastero per i Vescovi ha affidato il Papa a Maria, madre della speranza, che ha detto assiste, ristora e consola tutti coloro che ricorrono al suo aiuto.
Passiamo alla cronaca internazionale. La situazione resta tesa tra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Ieri la sospensione di tutti gli aiuti militari decisi dall'amministrazione Trump. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sottolineato la volontà di portare i russi al tavolo delle trattative. Il servizio di Marina Tomarro.
Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti gli attuali aiuti militari all'Ucraina. La pausa durerà fino a quando il presidente Trump non avrà constatato l'impegno di Kiev verso la pace. E il vicepresidente Vance spiega che Trump sarà pronto a nuovi colloqui con Zelensky quando il presidente dell'Ucraina mostrerà il suo vero impegno a risolvere il conflitto con la Russia. Intanto la Gran Bretagna avrà il ruolo leader per la pace in Ucraina. Il premier Starmer ha sottolineato alla Camera dei Comuni che è giusto che l'Europa si faccia carico del peso maggiore per sostenere la pace nel continente e rischia di fermarsi tra le incertezze il piano sul dopoguerra in Ucraina presentato da Regno Unito e Francia con l'appoggio di Kiev a margine del vertice euroatlantico di Londra. Ad innescare il primo inciampo è stata la proposta del presidente francese Macron, che ha provato a rilanciare l'iniziativa di tregua di un mese nei cieli, in mare e contro le infrastrutture elettriche, salvo essere corretto nel giro di poche ore sia dal governo britannico sia dall'UE.
E sul tentativo di un'iniziativa europea in sostegno all'Ucraina e le divisioni tra il vecchio continente e gli Stati Uniti, sentiamo l'analisi di Alberto Negri, giornalista ed esperto dell'area.
L'Europa da sola non può sostenere il conflitto in Ucraina. Si può al massimo mantenere l'Ucraina in questa posizione, tantomeno può l'Europa condurre un conflitto contro la Russia. Pensate, gli europei dovrebbero in qualche modo prendere atto della situazione, e in parte lo hanno fatto, e in qualche modo portare l'Ucraina al tavolo dei negoziati.
Le due sponde dell'Atlantico sembrano distanti quanto non mai.
Ma non c'è dubbio, ma ce lo aspettavamo. La verità però è che Trump sta facendo esattamente quello che ci aveva promesso, lo fa anche in modo clamoroso, come è stato l'incontro che c'è stato dalla Casa Bianca con Zelensky, è un segno in realtà di indebolimento dell'Occidente.
Cosa significa la mancanza del sostegno americano nel conflitto?
Circa 20-25 miliardi di dollari l'anno che gli europei dovranno sborsare in più per compensare la non presenza americana.
Resta alta la tensione in Medio Oriente. Israele fa sapere che senza il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas la guerra potrebbe riprendere entro 10 giorni e risponde all'ondata internazionale di proteste sul mancato accesso degli aiuti, affermando che il prossimo passo sarà il taglio di elettricità e acqua a Gaza. Roberta Barbi.
È stata una seduta plenaria molto movimentata, quella di ieri alla Knesset, davanti alla quale il premier israeliano Netanyahu è stato chiamato a rispondere alle richieste di istituire una commissione d'indagine sui fatti del 7 ottobre, respingendo con forza le richieste stesse. Siamo ancora all'interno dei termini dell'accordo con Hamas, ha dichiarato, ma se gli ostaggi non saranno rilasciati ci saranno conseguenze inimmaginabili. Israele è pronto a riprendere la guerra entro 10 giorni, dunque, mentre conferma di aver effettuato un attacco nel nord-ovest della Siria per colpire una struttura militare dell'ex governo di Assad. Da Doha Hamas risponde accusando Israele di lavorare per far saltare l'accordo sul cessate il fuoco. Sulla decisione di bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia, che ha sollevato un'ondata di proteste a livello internazionale, il portavoce del governo israeliano Menser ha detto che c'è cibo a sufficienza, ma che i rifornimenti sono nelle mani del gruppo islamista che non li condivide con la popolazione. Per Israele il mancato accesso degli aiuti è solo l'inizio della fase di massima pressione su Hamas, i cui prossimi passi saranno l'interruzione di acqua ed elettricità a Gaza.
E quindi, come abbiamo sentito, è polemica a livello internazionale dopo che Israele ha deciso di bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Michele Ravia ha sentito Alfio Nicotra dell'esecutivo di AOI, Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale.
Il blocco è totale e in questo momento si stanno verificando anche dei blocchi nell'erogazione dell'energia elettrica. Hanno smesso di funzionare alcuni desalinizzatori e questo chiaramente crea allarme nella popolazione civile. E Israele sostiene che in questi 42 giorni sono entrati aiuti a sufficienza per la popolazione di Gaza. Non è vero, secondo le Nazioni Unite è entrato appena il 30% di quello che era pattuito.
Ci si aspettava che potesse avvenire una situazione del genere, sia per quanto riguarda la popolazione rimasta nella striscia, sia per chi si occupa di aiuti.
L'elemento grave rispetto al passato è il pieno sostegno dell'amministrazione americana a questo blocco degli aiuti umanitari, che ricordiamo per il diritto internazionale è un crimine contro l'umanità. La tregua è appesa a un filo. I paesi della comunità internazionale non collaborano tutti verso un'unica direzione, che è quello del passaggio alla seconda fase. Il rischio è che si ritorni alla guerra aperta.
Sono entrati in vigore i dazi statunitensi sulle merci canadesi e messicane. La scadenza è passata senza che si sia raggiunto un accordo. Le merci canadesi e messicane saranno soggette a un dazio del 25%. Secondo gli ultimi ordini firmati da Trump, l'inquilino della Casa Bianca ha citato la mancanza di progressi nella lotta al narcotraffico per spingere i dazi. Un atto di violenza insensato, così il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso il proprio cordoglio per quanto avvenuto ieri nel centro di Mannheim, città nel sud-ovest della Germania, dove un quarantenne con precedenti penali e acclarati problemi mentali si è scagliato sulla folla delle vie dello shopping con un'auto, uccidendo 2 persone e ferendone 11. In un mondo, torniamo all'attività vaticana e del Santo Padre, in un mondo di policrisi, promuovere il multilateralismo nel suo messaggio all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, firmato al Gemelli, Papa Francesco analizza l'attualità dove si intrecciano guerre, epidemie, cambiamenti climatici e i rischi delle nuove tecnologie. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Le molteplici domande di una policrisi globale e la risposta a queste sfide, sempre più complesse in un mondo che assiste alla progressiva irrilevanza degli organismi internazionali, spesso accecati da mutevoli dinamiche politiche, volte a promuovere interessi particolari e nazionali. Dal 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio, e da dove firma il messaggio diffuso oggi all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, Papa Francesco osserva le resistenze profonde al cambiamento, sia come persone, sia come società. A prevalere, scrive il Papa, è una legge del più forte, che disumanizza. Per progredire e non rimanere immobili, ancorati alle nostre certezze, diventa essenziale porgere l'orecchio alla voce della scienza. Un tema decisivo, quello dell'ascolto, promosso anche attraverso l'ultima Assemblea dei Vescovi, dedicata proprio al tema della sinodalità. Francesco invita a riflettere sulla pandemia da Covid, definendola un'occasione sprecata per non avere favorito una vera trasformazione delle coscienze e delle pratiche sociali. Essa sarà possibile solo attraverso la promozione di un multilateralismo che abbia un'efficacia stabile. Si tratta, conclude il Papa, di un compito urgente che riguarda l'umanità intera.
È tutto per questa edizione, da Gustavo Messina in regia e da Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.